Allora, torniamo a parlare del processo per il massacro avvenuto il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Abbiamo in più occasioni cercato di descrivere quel momento di violenza organizzata da parte dell'apparato muscolare di quel carcere, una mobilitazione campale paramilitare che è stata coperta come perquisizione straordinaria dalla catena di comando e che nonostante la gravità degli eventi è stata sufficientemente assimilata dai processi di assuefazione politici e anche culturali, visto che l'attenzione su questo processo non è particolarmente alta al di fuori di quei contesti di critica radicale alla società carceraria. Torniamo a parlarne grazie al contributo di Luigi Romano, avvocato di parte civile per i familiari di Hakimi Lamine, ragazzo morto poche settimane dopo il massacro del 6 aprile 2020, Luigi che spesso ci aggiorna anche dalle pagine di Napoli Monitor e a cui diamo il benvenuto, il bentornato anzi, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao Francesco, ciao.
Senti, appunto, come dicevo, è importante mantenere l'attenzione viva su quei fatti, anche perché quel periodo che va dalla strage a Sant'Anna di Modena, alle violenze di Santa Maria Capua Vetere, ai vari episodi di tortura esibiti, seppur da questa strana attenzione intermittente dei media di regime, insomma, hanno contribuito a produrre questa fase storica dove l'apparato detentivo non sembra avere alcun pudore nel nascondere la sua afflittività, ripulendosi da tutte le varie mistificazioni sulla funzione rieducativa e via dicendo. Basta osservare anche solo quantitativamente la letalità del carcere, basta osservare come con decine di processi aperti per tortura la priorità del Ministero sia stata quella di istituire i plotoni del gruppo di intervento operativo e parallelamente introdurre reati specifici di rivolta carceraria, nello specifico per colpire chi si ammutina in carcere. Ecco, come inquadri all'interno di questa fase storica quello che probabilmente appunto è il più importante processo per tortura della storia recente, semplicemente perché non per solo la gravità dei fatti, ma dal punto di vista della relazione tra visibilizzazione e conseguenze, insomma anche il rischio di impunità e di normalizzazione e assuefazione rispetto a questi eventi?
Sì, diciamo che in realtà il processo in questo senso sta producendo i suoi frutti, nel senso che il processo di per sé, il processo penale, è una camera di compensazione dei conflitti, cioè quindi ciò che avviene nella società all'interno dell'ordine del processo e della macchina processuale trova, diciamo, una sua stabilità, e quindi quella contraddizione si compone in un modo tra virgolette ordinato, senza mettere in discussione l'ordine costituito, perché poi la macchina processuale è il prodotto dell'ordine costituito, quindi di per sé la normalizzazione, la suefazione anche come meccanismo, diciamo, indotto dalla tempistica proprio processuale, ma di per sé è proprio l'obiettivo principale, ricomporre il conflitto secondo un ordine schematico di parole. In questo senso Santa Maria sta avendo sicuramente un'accelerazione in tal senso, perché chiaramente ormai siamo già a 4 anni dai fatti, quindi del 2020, i tempi sono lunghissimi, ancora non abbiamo finito le testimonianze delle persone offese, né tantomeno gli altri testi della procura, e quindi diciamo siamo quasi ad un quinto del dibattimento, perché poi ci dovranno essere i testi delle parti civili, poi gli esami degli imputati qualora si vorranno sottoporre all'esame, e poi i testi della difesa, che come sappiamo sono moltissime difese, perché sono 105 imputati più 29, che poi adesso partirà il secondo troncone della mattanza. Quindi di per sé è un lavoro enorme, che è anche un po' figlio tra virgolette delle garanzie processuali, come è giusto che siano, perché chiaramente tutti gli imputati adesso non sono giudicati colpevoli, però è chiaro che dovranno esperire tutte le strutture difensive e le garanzie della difesa. Questo di per sé compone un prosieguo veramente molto complesso, però c'è qualcosa che continua a richiamare, secondo il nostro giudizio, cioè di chi sta seguendo, degli avvocati, diciamo, di parte civile, che accompagna una riflessione politica in parte, perché Santa Maria, per quanto sia stato generato da una occasione eccezionale, che è quella, diciamo, della del Covid, che ha stressato in maniera straordinaria gli apparati di potere, però il sistema di esecuzione penale anche attualmente vive una fase di eccezione permanente. Quindi è chiaro che la straordinarietà degli eventi avuti nel 2020, nel aprile 2020, non dico che come entità, perché quella è stata sicuramente una risposta straordinaria di forza, una rappresaglia violentissima, però rispetto, diciamo, alla riproduzione interna del sistema di esecuzione penale, sicuramente siamo in una fase eccezionale, cioè in una fase che stenta a poter trovare una certa stabilità. Da una parte ci sono i numeri, diciamo, crescenti dei morti che noi registriamo all'interno delle carceri, dall'altra parte c'è una protesta spontanea, crescente all'interno degli istituti di pena, anche in quelli minorili, e dall'altra parte c'è un'insofferenza del corpo di guardia al fronte. Quindi noi siamo veramente in una fase di assoluta effervescenza, per cui questo sistema ci sta dicendo qualche cosa, che le carte non si trovano più in ordine. In questo il processo di Santa Maria sicuramente, nella sua eccezionalità, rappresenta un modo di lettura, cioè di quando l'istituzione implode secondo proprio i suoi stessi schemi. E quindi, secondo noi, diciamo, tenere poi il focus acceso, al di là appunto del meccanismo di normalizzazione e di assefuazione del processo anche grazie al tempo, però in realtà è come se ci continuasse a suggerire una riflessione sulla tenuta dei meccanismi di potere, sull'esercizio della forza, sulle compagini, diciamo, schierate e così via. Quindi per noi è centrale dal punto di vista politico più che giuridico.
Assolutamente, veramente interessante questa tua analisi, sia perché appunto è riconosciuto molto efficacemente come la macchina processuale sia una macchina di sterilizzazione politica, culturale, sociale, conflittuale. Magari poi torneremo anche in seguito appunto sull'analisi del quadro trasformativo di riorganizzazione istituzionale e militare a partire da quella fase, che è stata una punteggiatura importante nella storia recente. Entrando invece nel processo, sappiamo bene come l'istituzione carceraria non sia caratterizzata solo da una forte dimensione di classe, ma come questa diventi una struttura deumanizzante anche attraverso la squalifica dell'umanità che contiene. Ecco, questa deumanizzazione sembra entrare anche all'interno dell'iter processuale, visto che la strategia delle difese invece del secondini, insomma, del personale di polizia penitenziaria accusato, sembra incentrarsi molto tatticamente sulla squalifica dei testimoni e delle vittime, ecco.
Questo, diciamo, è qualcosa, tra virgolette, è un esempio grottesco che nelle aule processuali si vede molto spesso, quando i fatti sono abbastanza acclarati, cioè quindi ci sono delle evidenze processuali e istruttorie importanti, e quindi bisogna in qualche modo demolire o buttare in una fase di completo discredito il testimone chiave, in sostanza, chi ha subito la violenza. Anche, diciamo, in molti processi di violenza di genere si vede da parte di molti colleghi questa attività, no? Quando il fatto è abbastanza cristallizzato, ma bisogna individuare i colpevoli o anche, diciamo, inquadrare giuridicamente il fatto di violenza, tra virgolette, è chiaro che spesso si registra questo tipo di aggressione, diciamo, alle abitudini di vita, alla provenienza sociale, allo status culturale e così via. Questo quindi è figlio di una tecnica processuale che può essere, diciamo, condivisibile o non condivisibile sul piano etico, ma è appunto qualcosa che si registra spesso, dall'altra parte è anche, diciamo, il riflesso sicuramente di un rapporto di forza che è quello che proviene dall'istituzione. In questo caso i meccanismi di deumanizzazione all'interno dell'istituzione di pena sono dei meccanismi molto tra virgolette umani, perché essendo uno spazio di guerra i soggetti si confrontano con delle visioni completamente diametralmente opposte, il che significa che noi ci troviamo di fronte a persone che sono abituate a ragionare con l'altra parte come se fosse in realtà un nemico e viceversa, e con la logica del nemico è chiaro che il nemico è tutto ciò che non è umano perché è al di fuori di me. Quindi è chiaro che le torture, la descrizione delle violenze o anche solo la possibilità di porle in essere è perché a monte c'è diciamo uno spazio di guerra che definisce i confini non solo dello spazio di per sé, di chi ha le chiavi e chi le chiavi non ce le ha, ma anche i confini dell'umano, di ciò che è umano e di ciò che non è umano. Quindi diciamo in questo il rovesciamento delle parti, che chiaramente è un rovesciamento strategico, perché se poi a un certo punto da un lato la possibilità di colpire lo status del soggetto che ha subito le violenze e dall'altra parte costruire un argomento e anzi descrivere quelle che sono le azioni che hanno indotto tra virgolette il presunto carnefice a reagire in questo modo, sto componendo una visione fattuale diametralmente opposta, perché è chiaro che non si tratta più di una rappresaglia a freddo ma probabilmente di una reazione che in alcuni frangenti dell'operazione è diventata eccessiva o l'hanno compiuta altri e non il mio assistito. Quindi diciamo il rovesciamento di per sé è una strategia che è l'unica da fare a mio giudizio, perché è chiaro che ci sono delle evidenze molto forti, cioè nel senso il fatto che siano entrati 300 poliziotti e abbiano massacrato 300 detenuti è qualcosa di inopponibile, nessuno può dire che ciò non è successo. Capire se quel massacro si chiama tortura dal punto di vista giuridico, maltrattamento o percosse o violenza o minaccia, questa è una questione squisitamente processuale. Capire se l'ha fatto Tizio piuttosto che Caio è una questione squisitamente processuale. Se in questo contesto la persona che ha subito la violenza appare come un criminale, ed è un criminale perché è un detenuto definitivo, quindi è un criminale, questo aiuta di più a diciamo salvare il carnefice in qualche modo, o quantomeno mettendoli sullo stesso piano.
Sì, diventa poi una cristallizzazione ontologica da cui è difficile uscire se non sconfitti all'interno appunto di questa simmetria. È molto interessante quanto ci raccontavi, anche perché evidentemente appunto questa simmetria strutturale tra carnefici e vittime, quando si verifica questa inopponibilità delle evidenze, assume, come dicevi tu, tatticamente il piano della vittimizzazione secondaria, come avviene appunto all'interno di processi per violenza di genere. Dall'altro, un altro elemento che mi sembra interessante è come questo potere qualificante, quello appunto dell'essere funzionari pubblici, conferisce appunto questa credibilità, questa superiorità esistenziale. Bene, questo potere qualificante dovrebbe qualificare anche la tortura, cosa che invece all'interno del corpo del reato di tortura, dell'assimilazione, dell'assunzione del reato di tortura all'interno dell'ordinamento italiano non avviene, mentre la peculiarità della tortura è proprio che questa avvenga all'interno di una cornice di potere che la consente, e in strutture in qualche modo composte da questa cornice di potere che diventa anche poi architettonica, spaziale, legittimante e via dicendo. Un altro elemento però appunto interessante rispetto a questo dato, quello della inopponibilità delle evidenze che si portano a processo, il fatto che ci siano dei filmati che riprendono le violenze, è quello appunto dell'identificazione. Come ci raccontavi anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, gli strumenti che vengono utilizzati per riconoscere le persone accusate di aver commesso un reato spesso appunto vanno a utilizzare quell'arsenale tecnologico con riconoscimento biometrico e via dicendo, che però deve essere utilizzato solo contro la popolazione comune e non può essere utilizzato contro i servitori dello Stato. E questo ci rimanda appunto a un altro elemento che mi sembra attraversare il processo, ovvero la difficoltà di identificare, di attribuire un'identità a questi poliziotti penitenziari.
Sì, questo diciamo, a mio giudizio è il problema principale di questo processo, perché quel giorno veramente hanno agito moltissime persone, c'era un macello in sostanza di gente lì dentro. Non tutti effettivamente hanno avuto lo stesso ruolo funzionale, al di là del ruolo politico e di come invece questo ruolo possa essere tradotto giuridicamente, perché noi abbiamo delle sentenze, diciamo, di devastazione e saccheggio e delle imputazioni in cui dei soggetti che si sono trovati all'interno della stessa manifestazione, ma 10-12 file indietro, sono state imputate per concorso in devastazione, perché la loro presenza avvantaggiava l'intento criminoso di chi ha devastato, non so, un bancomat e così via. È chiaro che lo stesso meccanismo giuridico di imputazione potrebbe essere traslato a Santa Maria Capua Vetere, e questo è oggetto di discussione, per cui un poliziotto che non ha dato uno schiaffo e un pugno, ma la sua presenza può essere, diciamo, intesa in tal senso, cioè come un soggetto che ha rafforzato l'intento criminoso di chi poi ha eseguito l'ordine della tortura, diciamo così. Ma detto questo, che anche questo è un terreno di scontro processuale, il problema principale è l'identificazione, perché non tutti sono stati identificati. Noi sappiamo più o meno il numero di 300 agenti circa, 105 sono stati portati a processo, 2 sono stati assolti, 108 di cui 2 sono stati assolti in rito abbreviato, proprio perché le identificazioni non reggevano. Adesso ne hanno riconosciuti ulteriormente 29 agenti in un altro troncone, perché comunque le indagini sono continuate ad andare, hanno continuato, diciamo, ad investigare proprio su questo profilo, incrociando i video, la testimonianza delle persone offese e anche gli interrogatori degli indagati, allora interrogatori di garanzia. Incrociando questi dati hanno stilato una lista. Detto questo, però, quando noi ci troviamo in aula processuale, è chiaro che molto spesso o i video non si vedono abbastanza bene, o il ricordo della persona offesa non è abbastanza chiaro, oppure ci sono delle contraddizioni. In un'operazione così complessa, dal punto di vista fattuale, cioè all'interno del processo così come è strutturato, più il fatto è complesso, più sono le persone che hanno interagito in diversa funzione e grado, più è difficile ricostruire dal punto di vista dibattimentale. E quindi è chiaro che in questo caso le identificazioni sono un problema. Dal punto di vista politico, a meno che, diciamo, non arriveremo a prescrizione dei fatti, ma dico dei fatti, diciamo, più lievi, quindi parlo delle violenze, delle minacce, dei maltrattamenti e non della tortura, a meno che, diciamo, la Corte poi non ritenga alla fine del processo che non si tratti di tortura, è probabile, potrebbe essere un'ipotesi, degradandola per altri tipi di condotte, però è chiaro che qualcuno verrà sacrificato sull'altare, diciamo, della Costituzione per l'operazione effettuata. Mi domando se però tutti e 105 arriveranno ad avere condanna, questo lo dubito. Se ti devo dire la verità, lo dubito già da ora.
Certo, ma tra l'altro, appunto, da un lato possiamo osservare come molte procure, quella di Torino in primis, stia proponendo una declassificazione da tortura ad abuso di autorità, che è un reato del codice Rocco assolutamente favorevole in questo caso agli imputati, a differenza del reato di devastazione e saccheggio che citavi prima. Ma appunto, come raccontavi tu, da un lato c'è la dimensione del concorso morale che viene sempre utilizzata all'interno di quei processi e di quelle inchieste che assumono la dimensione del diritto penale del nemico, e quindi tutto l'arsenale può essere impiegato, compreso qualcosa di scivoloso come il concorso morale. Dall'altro, in questo caso, c'è anche la sottrazione di collaborazione nelle indagini da parte degli agenti di polizia penitenziaria, ed è un dato ricorrente che assume anche una dimensione di costume. Mi viene in mente appunto la festa per la vigilia del Capodanno 2024, questa festa dove erano presenti, cioè una festa praticamente esclusivamente composta da personale di polizia penitenziaria o ministeriale, insomma il sottosegretario Del Mastro con altri camerati di Fratelli d'Italia, un evento partecipato per la stragrande maggioranza da pubblici ufficiali, agenti di polizia penitenziaria e funzionari governativi. Il colpo di pistola, ce lo ricordiamo tutti, che ferì un partecipante, si attivò questo teatrino di scaricabarile. Ecco, questo appunto è un caso di costume assolutamente rilevante, ma ci suggerisce qualcosa di più complesso, di più profondo, come sia sostanzialmente impossibile, ma anche a livello di sedimentazione, di consuetudini, richiedere a un agente, in questo caso di polizia penitenziaria, in entrambi i casi di polizia penitenziaria, di riconoscere ufficialmente un suo collega come torturatore o come partecipante a un evento di rottura dell'ordinarietà. Ecco, insomma, anche questo è un elemento che secondo me è importante politicizzare, il fatto che non credo, almeno raccontaci tu, se qualcuno qualche elemento del personale in forza a Santa Maria Capua Vetere abbia contribuito al riconoscimento di altri torturatori o di altri agenti che hanno commesso delle irregolarità, ecco.
Qualcosa, diciamo, si sta iniziando a frammentare questa unitarietà, però si frammenta nel momento in cui, diciamo, l'operazione è arrivata a sollecitare le attenzioni della procura. Mi spiego, perché ad un certo punto è cosa, diciamo, anche che ha riguardato altri tipi di procedimenti che sono partiti anche sulla base di denunce interne, però che cosa sta capitando in particolare a Santa Maria Capua Vetere? Non che loro abbiano dato avvio al procedimento, quindi qualcuno di loro, questo sarà molto interessante verificare poi questo dato da parte quando si sottoporranno ad esame, perché nessuno di loro, chiaramente anche la gente che si è più defilato, il giorno dopo è andato in Procura della Repubblica dicendo guardi pubblico ministero, ieri mi è capitato una situazione veramente straordinaria, non mi è mai capitato nella mia vita, nessuno lo ha fatto. Nella fase delle indagini però ad un certo punto qualche elemento si è iniziato a rompere, perché di fronte all'evidenza, diciamo, dei fatti, qualcuno ha iniziato a cambiare orizzonte, pensando che questo potesse appunto determinare una trasformazione della propria posizione. Quindi dei contributi li abbiamo avuti, e soprattutto la compagine degli agenti, questo è un dato anche dal punto di vista sistemico interessante registrare, è completamente rotta. Cioè il corpo di polizia penitenziaria, quando agisce, diciamo, politicamente per poter organizzare, diciamo, il proprio interesse all'interno di un istituto, bisogna verificare se effettivamente è così o se ci sono varie organizzazioni sindacali che mirano in direzioni opposte. Ma in quella circostanza la frattura si è registrata tra gli agenti di Santa Maria e gli esterni. Agenti di Santa Maria e agenti esterni si sono rotti, ma soprattutto si sono rotti comando di Santa Maria con agenti di Santa Maria, agenti di Santa Maria contro il comando esterno degli agenti esterni. Quindi, diciamo, i nuclei all'interno del corpo di polizia penitenziaria sono totalmente frammentati. Se questo sia il figlio o il frutto di una loro, tra virgolette, adesione ad una visione maggiormente etica della pena o del proprio ruolo di diffondere, diciamo, speranza e non di torturare le persone, ho, diciamo, i miei dubbi. Penso che in una fase di estrema debolezza questo sia stato il frutto di una pressione enorme da parte della procura e delle imputazioni, e che questo abbia scomposto ancora di più il fronte interno, perché chiaramente
è andata via. Scusa, l'ultima frase non l'abbiamo sentita.
Penso che invece questa questione sia il frutto di una pressione della procura, okay, e delle imputazioni gravi, e che quindi in realtà poi, visti completamente attratti dal meccanismo delle indagini, poi in realtà il fronte si è rotto, perché bisogna individuare un colpevole, che qualcuno lì bisogna sacrificarlo.
Certo, quindi un fuggi-fuggi come linea di faglia, linea di frattura all'interno dell'unitarietà del corpo. Senti, purtroppo io ti devo salutare, mi sarebbe piaciuto riprendere un po' l'incipit della cornice in cui si sviluppano questi eventi. Magari lo riprendiamo in un prossimo approfondimento, perché credo ci siano dei dati di lettura interessanti a partire proprio da questi eventi, ma anche nella loro storicizzazione, ecco. Che dire, Luigi, io ti ringrazio veramente moltissimo per la tua cronaca, per le analisi. Sono momenti importanti, tutta la cronaca che ci proponi, la cronaca poi non la appiattirei su una forma di cronaca, ma tutta l'analisi che ogni tanto proponi sulle pagine di Napoli Monitor, penso sia un compendio veramente prezioso. Cerchiamo anche noi di amplificare determinati fenomeni e cercare di inserirli all'interno di strumenti di interpretazione della realtà, ecco.
Grazie.
Grazie ancora, alla prossima.
Ci vediamo presto.
Ciao. Ciao, ciao.
Un abbraccio a tutti voi, ciao.
E sono scoccato.